Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Come sentite, siamo dal vivo, siamo a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, nella bellissima Sala delle Colonne, e questo è il terzo anno in cui realizziamo dal vivo delle lezioni di musica qui a Venezia. Il tema del festival di quest'anno, tema molto stimolante, molto impegnativo anche, il titolo è Micro Music, quindi parliamo di quella che si chiama comunemente musica elettronica. Musica elettronica che oggi essenzialmente vuol dire digitalizzazione del suono, ma noi come sempre non ci occupiamo direttamente dei brani eseguiti in programma nel corso della Biennale, ma facciamo un excursus per contestualizzare il contenuto del festival, e quindi abbiamo pensato in queste prime due puntate, oggi e domani, di rivolgerci ad alcuni esempi storici di musica elettronica. Parleremo dei pionieri, parleremo di musicisti che hanno lavorato all'inizio della storia ricchissima di questa particolare branca della musica, la musica elettronica, quindi parliamo degli anni 50. E poi toccheremo oggi anche brevemente un pezzo molto importante scritto all'inizio degli anni 80. Beh, se voi avete presente la strumentazione con cui lavora oggi un musicista elettronico, si realizzano delle meraviglie in spazi minuscoli. Beh, invece, se vediamo le foto dei macchinari con cui lavoravano i musicisti all'inizio degli anni 50, abbiamo a che fare con dei macchinari che oggi ci sembrano primitivi, semplicissimi e molto spesso giganteschi. Bene, eppure con questi macchinari alcuni di questi pionieri hanno realizzato delle composizioni meravigliose. Oggi parliamo di uno di questi autori, che è Karlheinz Stockhausen, uno dei padri nobili della musica elettronica. Stockhausen comincia a lavorare al suono elettronico all'inizio degli anni 50, realizza nello studio di Colonia, storico studio di Colonia, realizza due composizioni che sono due studi, intitolate proprio due studi all'inizio del decennio, primo studio e secondo studio, Studi 1, Studi 2, e sono essenzialmente dei brani ottenuti attraverso il suono sinusoidale. Non possiamo entrare in dettagli tecnici nel corso di questa lezione. Il suono sinusoidale è, detto nel modo più semplice possibile, un suono privo di armonici. Quindi essenzialmente un suono che non ha un timbro specifico, perché ciò che differenzia una qualunque nota, un sol, suonata dal pianoforte o da un oboe o da un violino, è lo spettro armonico di questa nota, quindi la serie di suoni interni al suono principale. La sinusoide non ha invece armonici, quindi è un suono puro in qualche modo, e non a caso è talmente puro che Stockhausen in queste composizioni si trova spesso costretto a filtrarlo, a riverberarlo, quindi a modificarlo attraverso diversi procedimenti. Musica elettronica, la musica elettronica pura, quella a cui si rivolge la sezione del festival di cui parliamo oggi, intitolata Sound Microscopies, microscopie sonore, quindi proprio la musica elettronica essenzialmente senza strumenti. Questo genere di musica elettronica pone fin dall'inizio un problema di cui si rendono conto tutti i compositori: il fatto che l'ascoltatore si trova davanti a un altoparlante. Non c'è un esecutore, ossia manca quel rapporto fisico che normalmente si sviluppa fra il pubblico e l'esecutore. Questo non c'è, e non a caso un aspetto fondamentale che è ben tenuto presente nel programma del festival, non a caso fin dall'inizio le ricerche dei primi compositori elettronici affrontano immediatamente il problema dello spazio. Quindi queste musiche molto spesso vengono riprodotte usando non la stereofonia, ma 3, 4, 5, 6 canali, 8 canali eventualmente. L'idea quindi che il suono, essendo riprodotto, possa provenire da fonti che sono dislocate spazialmente. Ovviamente c'è anche una lunga storia nel rapporto fra la musica strumentale o vocale e lo spazio. Due anni fa abbiamo parlato dei cori spezzati veneziani proprio in questa sala, ma fin dall'inizio il problema dello spazio è centrale per i compositori che affrontano questa nuova promettente e straordinaria disciplina che è la musica elettronica. Stockhausen in particolare teorizza un nuovo tipo di auditorio, un auditorio che doveva avere, purtroppo non è mai stato realizzato, ma un auditorium che doveva avere una forma completamente nuova, innovativa. Doveva essere un auditorium sferico con la possibilità di proiettare il suono in tutte le direzioni, dall'alto, dal basso, frontalmente, di lato, da dietro, e il pavimento doveva essere un pavimento che permetteva al suono di attraversare, doveva essere un diaframma in qualche modo, in maniera tale che il suono potesse viaggiare all'interno di questo spazio acustico. Quindi il problema del pubblico che si trova a guardare semplicemente un altoparlante è fin dall'inizio, e lo vedremo molto chiaramente nelle ricerche dei compositori di cui parliamo oggi e domani, è un problema centrale, un problema fondamentale. Nel 1956 Stockhausen scrive quello che per molti anni, per decenni addirittura, è stato considerato forse il capolavoro della musica elettronica, il brano di cui parliamo oggi. È un pezzo che si intitola Gesang der Jünglinge, ossia il canto dei fanciulli. È un brano in cui i suoni elettronici, che sono essenzialmente, ma non solo, suoni sinusoidali elaborati, si intrecciano con la voce umana. Stockhausen registra la voce di un bambino di 12 anni e gli fa cantare brani, frammenti, di un testo biblico, di un testo in realtà biblico apocrifo, che è il testo che avrebbero nel libro di Daniele, avrebbero cantato i tre fanciulli che Nabucodonosor manda a bruciare nella fornace. I tre fanciulli entrano cantando questo inno di fede, di lode a Dio. Un angelo si commuove, quindi colpito dalla loro fede, gli permette di attraversare incolumi la fornace, famoso episodio biblico apocrifo. E Stockhausen si ispira a questo brano. C'è addirittura una famosa registrazione che trovate facilmente su YouTube in cui Stockhausen, realizzando proprio la regia del suono dal vivo di questo brano, invita il pubblico a chiudere gli occhi e gli dice: se chiudete gli occhi probabilmente riuscirete a sentire le voci degli angeli. Stockhausen aveva sempre avuto un forte lato di misticismo nella propria poetica. In questo brano quindi l'elettronica si confronta con la voce umana. Questo è un aspetto che ha dato adito a interpretazioni di vario tipo. C'è chi dice che questo pezzo sia il dialogo dell'uomo, della tecnologia e della divinità, per esempio. C'è chi invece lo considera come lo scontro di due opposte concezioni del suono, completamente differenti. Sta di fatto che Stockhausen riesce a raggiungere, e ripeto, con mezzi che oggi ci sembrano addirittura antediluviani, riesce a raggiungere un risultato incredibilmente poetico. La composizione di Stockhausen è basata su, in maniera molto tipica del pensiero di questo compositore e soprattutto del generale pensiero compositivo di quegli anni, degli anni 50, è basata sulla stretta sistematizzazione di un gran numero di parametri. La voce umana, per esempio, il testo, Stockhausen definisce 7 livelli di intelligibilità del testo. Dal livello 1, ossia il testo totalmente incomprensibile, al livello 7, dove invece le parole si capiscono chiaramente, nettamente, e come sentirete questi aspetti si confrontano fin dall'inizio del brano. L'elaborazione del suono elettronico viene in qualche modo graduata da Stockhausen attraverso 11 diversi livelli di manipolazione, che vanno dal suono sinusoidale puro alla semplice riverberazione, alla frammentazione. Questo pezzo fu pensato originariamente per essere proiettato attraverso 6 diversi canali. Poi la concezione fu ridotta a 5 canali e il quinto di questi canali doveva arrivare dall'alto, ma naturalmente questa è una, come posso dire, un'ipotesi che nella maggior parte degli spazi fisici di oggi è irrealizzabile. Quindi normalmente il Gesang der Jünglinge, quando viene eseguito, fra virgolette, in pubblico, viene realizzato in quadrifornia, quindi con quattro altoparlanti che circondano il pubblico. Naturalmente oggi, sia per chi ci ascolta da casa, sia per il pubblico qui presente alla Sala delle Colonne, noi lo ascolteremo in versione stereofonica. È uno dei problemi che si hanno quando si fa una semplice lezione su un brano così complesso, e questo purtroppo vale anche per gli altri pezzi elettronici di cui parleremo oggi e domani. Non è possibile, in particolare per l'ascoltatore radiofonico, riprodurre la spazializzazione del suono, che, come vi ho detto, però era uno degli aspetti fondamentali da cui partivano questi compositori. Il testo, gli elementi forse più intellegibili del testo, e questo è un aspetto importante del testo che ci propone Stockhausen, sono le invocazioni a Dio. Preiset der Herrn, jubelt den Herrn, ossia esaltate Dio, giubilate Dio. Quindi evidentemente c'è un aspetto, come vi dicevo, mistico, sacro in questa composizione. Stockhausen la divide in sei sezioni. In realtà aveva cominciato a scrivere una settima sezione. Noi non sentiremo per intero questo brano, ma naturalmente, come dire, l'invito, sia per chi ci segue da casa, sia per chi ci segue invece qui dal vivo, è di cercarlo e ascoltarlo. È un pezzo che dura 13 minuti, è un pezzo di enorme ricchezza e complessità. Queste sei sezioni in qualche modo esplorano le diverse possibilità di interazione fra i mezzi acustici utilizzati. La prima sezione è come se volesse introdurci gli elementi, e soprattutto fin da subito gioca sulla intellegibilità o non intellegibilità del testo. Quindi la voce può essere, per esempio, accelerata, trasportata all'acuto, sovrapposta con se stessa. Dalla voce di un solo bambino, lo sentirete molto chiaramente, Stockhausen realizza degli effetti corali addirittura. Riesce quindi a farci sentire il coro degli angeli, il coro delle voci angeliche. Le sezioni successive organizzano la forma. Stockhausen è un compositore che ha un senso del tempo e un senso della forma musicale molto articolato. È uno degli aspetti, soprattutto della sua riflessione teorica, degli aspetti più importanti. Il rapporto con il tempo. Forse dopo aver ascoltato un po' del brano approfondiremo nel modo più breve possibile almeno un aspetto di questo rapporto con la forma e con il tempo, il rapporto fra il suono e il tempo. Sta di fatto che, penso lo sentirete molto nettamente, alcune sezioni sono più rarefatte, altre sono decisamente più dense, e c'è anche un modo di articolare il discorso in maniera tale, per esempio, che i suoni gravi, i suoni deliberatamente gravi, con un effetto che può addirittura assomigliare al basso elettrico, questi suoni arrivano solo a un certo punto della composizione, come se lo spazio acustico si riempisse, si saturasse progressivamente nel corso del brano. Io oggi, come immaginate, non userò un granché il pianoforte, finora ho fatto solo una nota, più tardi forse ne farò qualcun'altra, anche perché non ci sono dei materiali che posso citarvi chiaramente a livello didattico. Questa è una musica che chiede quindi, come posso dire, di resettare completamente le nostre convenzioni auditive. Bisogna partire da zero, bisogna accettare quello che il compositore ci propone, fidarsi della meravigliosa fascinazione sonora di questa musica, oppure, come diceva Stockhausen, chiudere gli occhi e vedere se riusciamo ad ascoltare le voci degli angeli. Quindi sentiamo, vi seguo durante l'ascolto naturalmente, sentiamo l'inizio del Gesang der Jünglinge di Karlheinz Stockhausen, 1956. Queste sono voci. Effetto corale. Sentite anche i suoni elettronici, evidentemente.
Sì.
Qui comincia la seconda sezione. Attenzione alla voce sola. Livello 7, chiaramente. Concentratevi anche su quelli che Stockhausen chiama gli sciami di suono elettronico, che attraversano lo spazio. Di nuovo la voce del bambino naturale. Frammentata. Sentite per esempio come il testo si divide in sillabe. Suoni bassi, singole sillabe. E dopo la grande densità della sezione precedente, qui rarefazione quasi assoluta. Sentite, gli sciami elettronici diventano dei singoli gesti, rapidissimi. Guardo le facce del pubblico in sala. Riusciti a cogliere il modo in cui Stockhausen gioca con la percezione, la densità o la rarefazione non solo dei materiali ma del tempo. Sezione successiva, in cui Stockhausen unisce al tessuto anche delle registrazioni al contrario. Sentiamo Preiset den Herr al contrario. siamo più o meno a metà del pezzo, quindi come detto, chi ha voglia di sentirlo per intero, e spero che questo ascolto vi abbia stimolato, vi consiglio di cercarlo, è facilissimo trovare, questo è uno dei pezzi più famosi della musica del Novecento, e di ascoltarlo per vostro conto. L'ultima sezione, la più complessa, è come se unisse tutti questi elementi in una coda, come diciamo tradizionalmente, di grande impatto, di grandissima suggestione fonica. Fra le teorizzazioni di Stockhausen ce n'è una particolarmente interessante all'interno di una conferenza che lui realizza a Londra all'inizio degli anni 70. Lui identifica alcuni criteri fondamentali della musica elettronica, e uno di questi criteri, anzi il primo che lui enuncia, è un criterio molto ricco. Lui dice il criterio è la struttura unificata del tempo. Concetto complicatissimo, semplificando nel modo più assoluto, l'idea che all'interno di un suono esistano già le componenti che permettono di costruire l'intera forma del brano, e che quindi il tempo in un brano elettronico possa essere completamente unificato. Questa idea è un'idea che proprio all'inizio degli anni 70 e ancora più fortemente verso l'inizio degli anni 80 dà origine ad alcuni specifici indirizzi di ricerca musicale, non solo elettronica. Forse il più noto di questi indirizzi è un movimento che ha un nome che può essere considerato sia bellissimo che inquietante: la musica spettrale. Lo spettralismo non ha niente a che vedere con i fantasmi. Parliamo dello spettro sonoro, ossia per l'appunto delle cosiddette parziali all'interno di un suono. Per capire di cosa parliamo, se io suono un do sul pianoforte, faccio la mia seconda nota sul pianoforte oggi, in questa nota sono contenute, naturalmente molto meno udibili, ma contribuiscono a creare il timbro di questo suono, sono contenute una serie di altre note che si dispongono nello spettro in successione via via più acute. Vi faccio sentire lo spettro sonoro delle prime note di questo do. La prima è l'ottava, poi c'è la quinta, poi c'è la quarta superiore, la terza maggiore, la terza minore. Questa nota è leggermente difettiva e poi si stringe sempre di più. Tutte queste e altre micro intervalli sono contenuti nella nota iniziale. La musica spettrale essenzialmente parte da questa idea per sviluppare un tipo di composizione in cui la struttura del tempo sia unificata, ossia la composizione si basa sull'analisi, sull'alternanza e in qualche modo sul pieno sviluppo delle parziali del suono. Un momento fondamentale per quanto riguarda la musica elettronica di questo tipo di ricerca è un brano scritto da un compositore inglese che lavora nel famoso studio dell'IRCAM di Parigi, e nel 1980 scrive un pezzo elettronico diventato celeberrimo. Il compositore si chiama Jonathan Harvey, forse un nome non notissimo al normale pubblico degli appassionati, ma un nome importante nella musica contemporanea. Jonathan Harvey è morto nel 2012. Nel 1980 scrive questa composizione elettronica che si chiama Mortuos Plango, Vivos Voco. Guarda caso è un testo liturgico, è un testo quindi che di nuovo ha a che fare con una dimensione spirituale, e qui l'influenza di Stockhausen è credo molto netta. È un pezzo che è essenzialmente basato sull'analisi ottenuta attraverso il computer dei suoni di una campana. La campana della cattedrale di Winchester. E guarda caso i suoni della campana, che quindi sono in origine suoni concreti, non suoni di sintesi, i suoni della campana interagiscono con la voce di un bambino. Il bambino era il figlio del compositore, che canta un inno liturgico. Questa campana, la campana tenore della cattedrale di Winchester, ha uno spettro sonoro particolarissimo che vi faccio sentire, è questo. Questa nota è leggermente più bassa, poi c'è quella vera, questa leggermente più bassa, questa leggermente più alta. Il compositore identifica 33 parziali del suono di questa campana e la composizione è una composizione che dura 9 minuti. Questa composizione è basata su le diverse parziali della campana che vengono di volta in volta esplorate nel corso del brano. Sentirete molto chiaramente, le sezioni sono perfettamente identificabili perché noi cominciamo con i suoni concreti della campana e poi ogni volta che c'è un netto rintocco, un rintocco fisico, stiamo entrando in una nuova sezione che è basata su un nuovo spettro sonoro. Il compositore la voce la usa in maniera sia realistica sia ispirandosi a ciò che aveva fatto Stockhausen, in particolare usa le consonanti con un effetto percussivo. E poi un altro aspetto fondamentale nel passaggio da una configurazione spettrale all'altra sono i glissandi, gli spostamenti nello spazio. Abbiamo pochissimo tempo, purtroppo ho cercato di fare una lezione densissima, ne approfitto per salutarvi, vi do appuntamento a domani qui sempre dal vivo nella Sala delle Colonne. Ringrazio Marco Rossetti, Andrea Lucchetta e Paola Damiani, la nostra curatrice. Vi lascio all'ascolto della prima parte, almeno quello che riusciamo a sentire, di Mortuos Plango Vivo Svoco di Jonathan Harvey. Buona giornata da Giovanni Bietti. Realisticamente lo scompanio sparisce piano piano e fra poco comincerete a sentire l'elaborazione elettronica dei suoni della campana. Eccola. C'è un pezzo che veramente tocca delle sonorità magiche. Quello che per Stockhausen era il livello 7, naturalmente. Fra poco sentirete delle consonanti isolate. Seconda sezione, consonanti.